Allora, Gianni oggi entrerà proprio nel vivo del testo. L'altra volta ci ha fatto questa bellissima introduzione che ci ha molto animati e oggi continuerà ad animarci. Grazie Gianni.
A te Cristina, buonasera a tutti, è un piacere ritrovarvi. Allora sì, oggi vorrei con voi lavorare anche un pochino più sui testi, perché l'altra volta vi ho dato una serie di suggestioni e niente, ecco, magari mi piacerebbe prima adesso di partire, così è passata una settimana dopo che abbiamo riflettuto insieme su questo mistero di Beatrice. Vorrei chiedervi con grandissima libertà, spontaneità, vi prego, stiamo facendo anche un lavoro non erudito, ma un lavoro interiore, creativo, spero, poetico, mi interesserebbe anche che ci fosse questa dimensione. Qualcosa che, non so, vi ha toccato, vi è rimasto dentro, vi portate, un'immagine, una parola, una frase, qualcosa che di quello che abbiamo fatto la volta scorsa in particolare ha risuonato in voi. Se potete dirmi con grandissima tranquillità e spontaneità, veramente, non, senza fare grandi discorsi, se c'è qualcosa in particolare.
Sì. Ma questo può anche venire utile poi, magari lo userò, infatti, di Cristina.
C'è qualcosa di questa Beatrice che particolarmente vi ha toccato?
Una cosa che invece secondo me è rimasta un po',
sì,
perché c'è stata molta attenzione in realtà per il discorso politico di Dante, della sua passione,
sì,
ed è rimasto un po' in ombra quello sulla femminilità particolare e completa,
sì,
di Beatrice, che invece,
sì,
a me avrebbe
interessato, certo, benissimo, grazie, è anche così, perché questo sicuramente è un punto importante. E poi vedete, sono talmente tante le sfaccettature del mistero beatriciano, che quindi è bene anche che voi mi diciate che cosa in particolare vi interessa. Io in mente il maestro, naturalmente il corpo, tutte queste cose le toccheremo, però ancora così in modo molto libero, se c'è qualcosa, prego.
Io ho scritto Beatrice con lei che innalza ma anche figura passionale, questo mi,
sì,
è rimasto in mente.
Perfetto.
E poi Beatrice rappresenta tutta la natura e l'anima del mondo, queste due frasi che lei...
Ok. Bene, grazie, molto bene.
Mi ha colpito un po', bisognerebbe chiarire il concetto di maestro.
Sì.
Maestro, a quanto mi sembra di aver capito, non c'è una figura maestra, ma forse questa parte del maestro la ritroviamo dentro di noi attraverso i mezzi, così, una roba mia,
sì,
come mi sembrava intuito. Se tu vorrei vedere un preciso... Insomma,
sì,
può, Dante maestro, Beatrice maestra,
sì,
o altri maestri anche di Virgilio, io credo.
Certo. Benissimo.
Ti ricordo che ci hai parlato di colori di Beatrice, ma li eri inviati a questa.
Giusto.
Quindi...
E anche un'altra domanda della signora che adesso non vedo su. La questione, insomma, di alcune appartenenze un po' ogni tanto discutibili degli scrittori. Se... Allora, colori, benissimo, perfetto.
Io sono, prego, tornata a casa con la parola contemplativo,
okay,
e ci ho continuato a ragionare. La dimensione appunto di Dante e anche l'impegno,
sì,
nostro appunto di,
esatto, su cui poi già mi avevi chiesto,
di passare, diciamo, dalla teoria alla pratica, che è la cosa, diciamo, difficile.
Certo,
difficile.
Certo.
Grazie.
Bene, grazie. Ancora?
La modernità di Dante, queste intuizioni, mi è venuto in mente di paragonare a Leonardo, il scientifico.
Certo, certo.
Mi ha sorpreso proprio.
Benissimo. È vero, una grandissima modernità. Ancora qualcosa che vi preme e che vi sta a cuore?
Dante diceva mistico,
sì,
però io mistico intendo come qualcosa che si isola, si va verso l'alto,
sì,
e poi invece lui è così, come ha mostrato l'altra volta, così terreno,
concreto,
di interesse, di praticità,
sì.
Come fa a conciliare questo misticismo con la vita pratica?
Bene, grazie, è molto importante anche questo punto. Beh, insomma, ce ne sono,
ce ne
potremmo fare No, prego, prego. Se...
No, che una cosa che hai detto settimana scorsa è che non con la quale sono andata via il giorno scorso, ma con la quale adesso sono entrata, ed è il concetto di ira giusta, perché poco prima di entrare ho dovuto calmare una rissa tra mio marito e un signore in macchina che aveva parcheggiato sulle strisce pedonali, tranquillo al telefono,
certo.
E tra l'altro in un punto dove è difficile attraversare in Viale Brianza, per cui... Ecco, sono entrata chiedendo.
Certo, quindi era giusta, era attuale, insomma.
In questo periodo sì, mi devo esercitare su quello.
Benissimo, va bene. Allora, se poi naturalmente avremo tempo di spazio per continuare questi feedback che sono molto importanti. Allora, dunque, ripartirei da una cosa che vi ho detto la volta scorsa, riprendendo subito la questione anche del mistico, perché questo è sul serio molto importante per capire bene tutto, e poi partiamo cercando anche un po' oggi di vedere come questa figura di Beatrice si dipana un po' nell'opera dantesca, e quindi oggi ci occuperemo anche di quel capolavoro giovanile assolutamente straordinario che è La Vita Nuova, naturalmente già affacciandoci alla commedia evidentemente, però oggi lavoreremo anche su alcuni testi della Vita Nuova. Allora, l'altra volta vi dicevo che dobbiamo sempre tenere a mente questa struttura ternaria, triadica, trinitaria che il poeta ci presenta naturalmente in modo compiuto nella commedia. Ho già avuto modo di dirvi, mi ricordo quando ci vedemmo un po' di mesi fa, che il 3 è il mantra della commedia, e il 3 è continuamente presente nella commedia, e su questo pensiero triadico, trinitario di Dante potremmo fare un futuro seminario, la butto lì Cristina, già che ci siamo, perché non si può esaurire, anche se poi tutte le cose in Dante sono interconnesse, per cui parlare di Beatrice vuol dire andare a parlare della Trinità vuol dire parlare di Beatrice, sono tutte interconnesse sempre. Però vi dicevo, dobbiamo sempre tenere a mente questa triadicità di Dante, perché per capire bene questo mistero di Beatrice, l'altra volta vi ho detto, dobbiamo tenere conto che Dante è un uomo, è un poeta ed è un mistico. E quindi il lavoro che Dante fa su questa figura è sempre a questi tre livelli, di uomo, di poeta e di mistico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, così anche dipaniamo un pochino più questi tre termini, vuol dire che intanto Beatrice in qualche modo è un mistero biografico di Dante. Cioè, in qualche modo, Beatrice è una donna reale. Allora, queste cose che vi dico non sono così acquisite, perché a tutt'oggi mi sembra che la critica dantesca, a parte naturalmente delle eccezioni, devo essere per forza un po' schematico, tenda sempre a dicotomizzare, a spaccare in due la figura di Beatrice. O è una semplice donna, e sono in meno a dirlo peraltro, oppure è un simbolo. Stiamo sempre in questa, come dire, in questa Scilla Caribi, non ne usciamo da questa cosa qui. O è solo una donna, e alla fine questi critici, come dire, adottano una via minimalista, alla fine tutte le cose che pensiamo su Beatrice sono un po' dei nostri viaggi mentali. Accidenti, poi vediamo i testi di Dante, insomma, mi chiedo che viaggio mentale hanno fatto i nostri critici per non vedere quanto Dante carichi la figura di Beatrice di altri significati. Quindi una minoranza dice solo una povera anima che Dante ha conosciuto, tanto importante per lui, eccetera, eccetera. In più la stragrande maggioranza dicono no, ma non è una donna reale, è un simbolo. A me sembra che questo procedimento sia pericoloso, non mi convince, sinceramente, da tanto tempo, insomma, ormai poi la mia linea di lettura va in modo che noi dobbiamo tenere conto invece che Beatrice è un mistero biografico. Che cosa vuol dire che è un mistero biografico? Che in qualche modo Beatrice rappresenta o una donna singolare che Dante ha conosciuto, o anche in qualche modo forse anche più donne importanti per Dante che sono state poi, come dire, esemplate, raffigurate in Beatrice. Perché sono vago? Perché il mistero biografico su Dante è fitto, cioè noi comunque poi della vita di Dante sappiamo tanto, ma sappiamo pochissimo. Quindi se andiamo a cercare storicamente bene chi è questa Beatrice, qualche notizia ce l'abbiamo, ma sono tutte molto vaghe. Soprattutto tenete conto che Dante non ci ha mai detto niente su chi fosse storicamente Beatrice. Per esempio, tanto per essere molto banali, la chiama Beatrice, ma non le dà mai un cognome. È Beatrice. E poi voi ben capite che Beatrice è un nome che doveva molto affascinare Dante, perché Beatrice è colei che rende beati, evidentemente, eh? È la facitrice di beatitudine, Allora, si chiamava realmente Beatrice la donna che Dante ha incontrato? Ma non lo so, ma è tutto da... Cioè, quando, questo è anche il lato poeta, capite? Un poeta non è non è uno storico. Un poeta incontra una donna, magari si chiama Beatrice, questa coincidenza deve aver affascinato moltissimo una mente come quella di Dante, ma magari si chiamava Teresa. Però Teresa funzionava meno bene di Beatrice, e quando Dante riscrive di questa donna la chiama Beatrice, capite? Quindi non abbiamo veramente nessuna traccia precisa storica. Dante non ci dà un indirizzo, non ci dice niente. Quindi io sono convinto, per tanti motivi che cercherò anche di spiegarvi, ma soprattutto mi pare che questo emerga dai testi e coinvolga il corpo, per questo sono convinto che sia un mistero storico. Poi i commentatori di Dante hanno anche cercato di dare un nome e cognome a questa donna, ma sono i commentatori di Dante, quella che abbiamo studiato al liceo magari, oppure vagamente, o se andiamo su internet e, insomma, navighiamo un po', troviamo Beatrice Portinari, figlia di Folco Portinari, banchiere di Firenze, sposata a Simone dei Bardi, questa donna che sarebbe morta giovane nel 1290, e questa è l'unica data che Dante scrive nella Vita Nuova. A un certo punto, con tutta una circonlocuzione molto complessa astrologica, come piace Dante, ci cita questo 8 giugno del 1290 in cui questa Beatrice sarebbe morta. Allora, cosa hanno fatto i bravi commentatori? Hanno iniziato a scartabellare gli archivi di Firenze e hanno detto: ah, vediamo se c'è qualcuno che può coincidere. Ah, ecco Beatrice Portinari, ah, guarda, questa è morta nel 1290, e lei. Ecco, però è così la ricostruzione storica di Beatrice. Io, per esempio, vi dico la verità, di questa ricostruzione storica sono un po' perplesso, nel senso che mi sembra un buon modo per sistemare le cose. Tenere fede al fatto che Beatrice sia una donna storica non vuol dire che poi noi sappiamo chi sia esattamente questa donna storica, eppure è realmente esistita, o forse, come vi dicevo, una pluralità di donne, o forse la moglie di Dante, di cui Dante non dice assolutamente niente, perché un medievale assai difficilmente parla di sé. Ecco, qui tenete conto che c'è anche una divaricazione molto forte tra la nostra mentalità e quella medievale. La nostra mentalità è nettamente figlia in questo caso del romanticismo, per cui noi tendiamo a soggettivizzare tutto. In più, insomma, siamo anche ormai diventati, ai noi, terribilmente individualisti, e questo ritorna al discorso politico dell'altra volta, e quindi, per noi viene facilissimo parlare della nostra vita in qualche modo, invece per Dante è il contrario. Dante, se parla della sua vita, deve avere delle giustificazioni, come dire, molto universali. Per esempio, deve essere che la sua vita possa realmente diventare qualcosa di esemplare e universale per gli altri, altrimenti è un peccato di egocentrismo. La mentalità medievale quindi è molto diversa, insomma, pensate alle cattedrali senza copyright, costruite anonime, cioè l'idea anche dei diritti d'autore è una cosa molto moderna, sotto tanti punti di vista. Dante non è in questa mentalità, è una mentalità molto diversa, molto più simbolica, più ampia, in qualche modo diversa. Adesso non sto dicendo che siano buoni o cattivi i diritti d'autore, però tanto per capirsi, dobbiamo proprio tenere conto quindi che la storicità di Beatrice, dicevo, la moglie, della moglie non sappiamo nulla. Io penso, faccio queste due ipotesi: il matrimonio di Dante poteva essere un matrimonio come erano tante volte i matrimoni da allora, fu deciso quando i due avevano pochi anni, questo lo sappiamo, ci fu un contratto, quindi evidentemente può essere un matrimonio totalmente, come dire, sotto alcuni punti di vista nullo, se lo analizziamo secondo i criteri di scelta contemporanei. Dall'altra potrebbe non essere, non lo sappiamo, e in qualunque caso difficilmente, quasi impossibile, che un autore medievale parli del suo matrimonio. Allora qualcosa di questa vicenda si è trasferita in Beatrice. Ecco, questa è la storicità comunque di Beatrice, che c'è, ma che secondo me non è racchiudibile in un nome e cognome. Quindi, se volete tenervi Beatrice Portinari, teniamolo, ma in un modo, come dire, che ci vincoli molto poco, perché non è veramente il centro. Non è veramente il centro, e Dante, anche in Vita Nuova, non vi leggerò quel brano, fin dall'inizio ci dice: guardate che quest'opera che sto scrivendo racconta questa storia d'amore, ma di essa io vi dico soltanto la sua sentenza, dice Dante, la sua sentenza, che vuol dire il suo significato simbolico. Quindi se voi vi aspettate che io vi faccia una cronistoria di quello che è successo, siamo veramente molto lontani. Nulla di tutto ciò. Va bene? È chiara questa cosa? E qui abbiamo l'uomo. Ecco, però io sono convinto, in questo senso insisto, che se non immaginiamo che ci sia stato realmente un incontro con l'altro, che in questo caso è con l'altra, con la donna, con qualcuno che è diverso da Dante, che è diverso e che ne sconvolge in qualche modo la vita, quindi c'è un incontro amoroso, un innamoramento, un amore sconvolgente che segna la vita di Dante per sempre. Che poi questo sia legato a più figure femminili o una sola, Dante, perché dico più figure femminili? Perché ci sono altre opere di Dante in cui Dante fa anche altri nomi di donne. E poi però è Beatrice che racchiude tutto. Nel 30° canto del Purgatorio Beatrice fa anche una specie di scenata di gelosia a Dante quando lo rincontra, che va interpretata, anche qui se la interpretiamo soltanto in modo biografico, Dante birichino e Beatrice che lo, come dire, lo rimprovera, anche qui banalizziamo, capite? Però comunque sia un incontro fortissimo, straordinario, sconvolgente, umano, quindi un incontro d'amore umano che ha in qualche modo segnato la vita di Dante per sempre. E questo lo recuperiamo leggendo Vita Nuova. Il poeta, prego.
Di figli non se ne parla.
Di figli, allora Dante ha avuto dei figli, ma naturalmente mai nei libri che nei punti in cui si fa riferimento a Beatrice si fa riferimento a figli. Dante ha avuto dei figli, ha avuto 3-4 figli, di cui uno, il più importante, forse Pietro di Dante, è uno dei più importanti commentatori antichi dell'opera dantesca, quindi Pietro di Dante, e a Pietro di Dante dobbiamo l'identificazione Beatrice Portinari con quelli che giocano su questa identificazione sono Pietro e Boccaccio. Boccaccio è un biografo di Dante, ma poco affidabile, perché è un narratore, quindi scrive, è una novella, la vita di Dante, ma Boccaccio diventa una novella. Non dico come fosse il Decamerone, ma Boccaccio è fatto così, insomma, quindi è uno scrittore, non è uno storico, e poi è uno scrittore medievale, quindi con criteri di storicità completamente diversi. Sapete che qualche volta si rimprovera, dal nostro punto di vista, agli scrittori medievali uno sguardo acritico. I medievali non hanno questo sguardo, come dire, storico-illuministico. Per loro i tempi sono prima, dopo, ma dopo può venire prima del prima, cioè invertono tutto, per cui in questo senso lo sguardo medievale non è, non ci dà certezze cronologiche, filologiche, eccetera, eccetera. Secondo punto, il poeta. Cercherò di spiegarvi, vi accenerò qualcosa, ma questo veramente comporterebbe anche tutta una direzione del lavoro che faccio con voi. Parlando di Beatrice, Dante entra in questioni del suo tempo, ma non solo del suo tempo, perché sono questioni che riguardano tutti, ma comunque entra in questioni del suo tempo che sono: qual è la natura di amore? Che cos'è amore? Questa è la domanda che sta anche al centro di Beatrice, e su questa domanda filosofi e poeti si sono continuamente interrogati, hanno dialogato, si sono scontrati nel Medioevo, e quindi Dante entra, come dire, nel vagone poetico con tutto il suo carisma e con tutta la sua forza, tiene conto di tutto quello che è venuto prima di lui e dà delle risposte a tutti questi. Per esempio, dal punto di vista poetico, mi capiterà di nominare almeno Guido Cavalcanti, il grande amico di Dante, grande poeta, il maestro probabilmente poetico di Dante, maestro poetico, non di altri aspetti, che ha capito il genio di Dante, probabilmente qua, appena incontrato Dante si è reso conto che questo era un personaggio strepitoso, e soltanto che Dante poi a un certo punto si è affrancato da Cavalcanti e la loro idea di amore è molto diversa. Quindi è sicuro che Dante, quando scrive di Beatrice, ha tra le altre cose in mente anche questo importantissimo poeta che lui arriverà a contestare profondamente, ritenendo la sua idea di amore un'idea incompleta, sbagliata, non giusta. E quindi c'è tutto un lavoro in cui entra Dante poeta. Ma io adesso vi ho detto Cavalcanti, vi farò un po' capire anche il contesto storico del tempo. Dante ha uno sguardo di aquila e tiene conto di tutti i poeti prima di lui, per quello che poteva conoscere. Virgilio dedica un quarto libro dell'Eneide all'amore tra Enea e Didone, un libro straordinario, clamorosamente importante nel Medioevo, Ed è una storia d'amore anche profondamente infelice, come ricorderete, no? Un amore tragico che poi alla fine non può effettuarsi, né ha una missione da compiere, per quanto sia un amore profondo tra i due. E quindi Dante, per esempio, tiene conto di questo quarto libro dell'Eneide. C'è tutto un lavoro quindi del poeta, c'è tutto un lavoro anche del filosofo, del teologo, perché queste erano tematiche su cui si discuteva. Terzo punto, il mistico. Allora, qui è importante la sua domanda, perché dobbiamo intenderci sul termine di mistico, anche per farvi capire come io lo utilizzo. Il termine mistico è un termine molto frainteso, perché per tanti motivi. Intanto perché nella nostra cultura cristiana la mistica a un certo punto è stata condannata. Noi possiamo essere cristiani culturalmente, possiamo esserlo spiritualmente, possiamo non ritenerci per niente cristiani, ma viviamo in un paese di cultura cristiana. Quindi, in qualche modo, anche se non ce ne rendessimo conto, abbiamo assorbito alcuni aspetti della cultura cristiana. Nella tradizione cristiana la mistica è stata condannata nel Settecento. Alcuni mistici sono stati dichiarati eretici, sono stati messi in prigione, sono stati perseguitati. Questo ha fatto sì che la mistica sia caduta in discredito. Caduta in discredito non è stata più importante, non vuol dire che i mistici non abbiano in qualche modo continuato ad esserci nella tradizione cristiana, ma fatto sta che non sappiamo più niente, perché c'è una specie di buco storico. La grande chiesa ha avuto paura dei mistici e li ha messi a tacere. Per esempio una donna, Madame Guillaume, una donna straordinaria, francese, che appunto viene condannata, e per cui è la mistica praticabile. Questo fa sì allora che noi abbiamo ereditato una serie di fraintendimenti sulla mistica. Per esempio uno di questi, ma che tutti abbiamo, è che la mistica sia una fuga dal mondo. Cioè la mistica è una fuga dal mondo, oppure la mistica è una roba un po' strana anche, adesso vado un po' sul banale, una roba un po' strana, delle visioni così, sono quelle che hanno determinate visioni. Un altro fraintendimento sulla mistica, oppure la mistica è qualcosa di speciale per essere speciali. Anche questo è un altro modo in cui la mistica è stata isolata. Sì, può capitare che qualcuno abbia questo terzo occhio, ma vabbè, è una roba rara, così, di tipo Giovanni della Croce, però, a parte Giovanni della Croce e pochi altri, non ci riguarda. Questo è un modo appunto in cui è stata trattata la mistica. Allora, il modo in cui invece io vi parlo della mistica è un modo molto diverso, cioè la mistica è una possibilità che tutti abbiamo, e mi sembra che l'opera di Dante vada in questa direzione. Come vi ho detto, è il racconto di un uomo qualunque sotto alcuni punti di vista, per come lui si rappresenta, che arriva poi a una straordinaria visione dei, una visione di Dio, con Beatrice. La mistica è una visione in profondità della realtà, vuol dire che la mistica in qualche modo cerca di tenere insieme il corpo, la psiche e lo spirito, e questa è la mistica. Quindi se la mistica diventa fuga mundi, non è la mistica. E sono esistiti dei mistici, perché poi c'è anche, è vero questo, è esistita una certa mistica che ha rifiutato il corpo, è vero, per esempio nel tempo di Dante è frequente che ci sia rifiuto del corpo. C'è disprezzo del corpo, è una religiosità acosmica, senza corpo, senza cosmo. Alcuni contemporanei di Dante vanno in questa direzione, la maggior parte se volete. L'altro grande genio medievale, Francesco, non va in questa direzione. Il Cantico delle Creature, pensate, opera cruciale che Dante conosce bene, che ha bene a mente, ma sotto alcuni punti di vista sono delle eccezioni. Invece la mistica per Dante è il tentativo di tenere insieme corpo, anima e spirito. Con anima intendo la psiche, modernamente potremmo dire l'inconscio, e con spirito intendo una dimensione ineffabile, che comunque non può essere definita, perché appena la definisco mi sfugge. Allora, questo vi fa anche capire come noi dobbiamo affrontare il mistero di Beatrice, un mistero che riguarda il corpo, l'anima e lo spirito, come vi dicevo l'altra volta. E per questo allora che nella mistica di Dante è importante la politica, perché se la mistica è quella che tiene insieme corpo, anima e spirito, va da sé che anche la dimensione politica non possa essere dimenticata, che la dimensione della natura, del cosmo, non possa essere dimenticata, assolutamente. Perché se la mistica diventa questo, allora è uno specialismo, diventa uno specialismo. Un altro modo di dirlo, usando una terminologia medievale, e riprendo poi qualcosa che Panikkar amava molto e diceva molto, sia San Bonaventura ma anche i mistici vittorini, che Dante, autori che Dante conosce molto bene, parlano di tre occhi dell'uomo: l'occhio dei sensi, l'occhio della ragione e l'occhio della fede. Occhio della fede inteso come apertura al mistero, facciamo attenzione, perché se no fede pensiamo subito credenze, dogmi, e non è questo di cui stiamo parlando. La fede è l'apertura al mistero. Ecco, la mistica è l'articolazione armonica di questi tre occhi: dei sensi, della psiche, della ragione e dello spirito. Questo fa subito giustizia di un altro, come dire, fraintendimento della mistica, che la mistica sia irrazionale nel senso negativo del termine. La mistica contempla anche l'occhio della ragione, non si ferma all'occhio della ragione, pensa che ci sia anche un terzo occhio, ma non rifiuta il secondo occhio. In Dante ne avete un esempio, è un autore che alcune volte ci può sembrare incredibilmente cerebrale anche, perché comunque la dimensione della testa, della mente, è molto importante in Dante. Potrebbe essere raffigurata da Virgilio sotto alcuni punti di vista. Virgilio è l'occhio della ragione, e sotto alcuni punti di vista Beatrice potrebbe, semplificando molto, rappresentare l'occhio mistico, semplificando molto, senza perdere tutte le altre cose che vi ho detto. Ok? Quindi, Dante uomo, poeta e mistico, in questo senso, sono i modi per cui noi dobbiamo leggere Beatrice. Quindi significa che quando Dante scrive di Beatrice sta intersecando il suo aspetto di uomo, il suo aspetto di poeta e il suo aspetto di teologo e di mistico, tutte e tre insieme. E quindi la figura di Beatrice in qualche modo si stratifica. E per Dante questo è assolutamente... cioè la figura di Beatrice è un caleidoscopio, se volete. Noi qui facciamo fatica, anche perché siamo anche qui un po' scientificizzati. Se è più è più, e se è meno è meno. Se confondo più e meno è finita, l'espressione non viene più. Ma questo non è il campo concettuale di Dante. Quella cosa lì va bene, ma in un determinato campo. Se la applico alla vita, evidentemente già non funziona più. Capite? Allora, quando in Beatrice si assommano tutte queste cose, dovete pensare, anche per Dante è molto naturale. Ma forse poi può essere anche molto naturale per noi, cioè un incontro umano può assommare un significato umano, un significato interiore, un significato spirituale. Cioè, capite? Riportiamo sempre a noi queste cose. Cioè, l'avvenimento di Dante è un avvenimento eccezionale, ma dall'altro ordinario. Quindi Dante sta descrivendo qualche cosa che in fin dei conti poi succede a tutti noi. Dante ha il dono di dirlo. Questo è anche particolare della mistica di Dante. Dante è anche un poeta. Ci sono grandi mistici che non sono poeti. Fanno fatica a dire le cose. Hanno bisogno, alcune grandi mistiche della nostra tradizione cristiana sono donne non colte. Figure straordinarie, che hanno bisogno di qualcuno poi che trascriva le loro intuizioni. Angela da Foligno, per esempio, una grandissima mistica della nostra tradizione, però è una donna indotta e quindi ha bisogno, e tra l'altro poverina deve avere a che fare con tutti questi confessori che più delle volte non capiscono niente, e così insomma vita dura per i mistici sempre, specie nella nostra tradizione cristiana. Nelle altre tradizioni qualche volta va meglio, ma non sempre, anche nell'Islam i mistici hanno avuto spesso delle difficoltà. Cioè, quando c'è una sentenza della legge cade una testa di un sufi, c'è un detto del genere nella mistica islamica. Forse in India in parte funziona meglio, perché l'India ha un rapporto con la mistica molto più spontaneo. Per l'India, per questo l'India è uno shock culturale per noi, perché l'India ha mantenuto molto questo aspetto mistico. Sono tutte delle semplificazioni, naturalmente, che hanno una parte di verità, se non la prendiamo in modo, come dire, troppo rigido, troppo letterale. Ecco, non so se sono riuscito allora a spiegare questo. Allora, adesso inizierei a leggere con voi. Allora, il testo a pagina 6, scusate, pagina 4. Allora, questo testo a pagina 4 è il secondo capitolo della Vita Nuova. Ecco, vi raccomando, il modo in cui leggiamo veramente questi testi, mi preme risottolinearvelo, è un modo che io intendo, come dire, molto aperto e soprattutto più in un'ottica veramente anche di risonanza interiore. Quindi non ci preoccupiamo se non tutto ci è chiaro di questo testo, né io mi metterò a fare una parafrasi propriamente detta di questo testo, non perché questo non abbia un senso, ma non ha un senso nel tipo di lavoro che stiamo facendo qui. E questi testi sono abbastanza parlanti, anche se noi poi non ci soffermiamo sulle singole parole. E perché sono testi molto potenti, molto grandi, che quindi fanno, comunicano per osmosi quello che ci vogliono far arrivare. Poi naturalmente la nostra testa ha le sue ragioni, magari si incaglia su una parola, vorrebbe capirla di più, ma non è, in questo caso non è il centro. Allora, il secondo capitolo della Vita Nuova, la Vita Nuova è quest'opera assolutamente geniale che Dante scrive. Non sappiamo bene le date, probabilmente tra il 92 e il 94, ve lo dico tanto per farvi capire anche in che periodo siamo. Dante è nato nel 65, 1265, la Vita Nuova è del 92-94, quindi il nostro Dante non è ancora trentenne. E scrive quest'opera che, se si fosse fermato qui, comunque sia, ne farebbe probabilmente lo stesso il più grande poeta del suo tempo. Pensate un po'. Quest'uomo poi non ha scritto tantissimo, non è che Dante ha sfornato 200 opere. Dante ha scritto La Vita Nuova, Il De Vulgare Eloquenza, Il Convivio, Il Monarchia, che abbiamo citato l'altra volta, La Commedia e delle rime che poi sono state raccolte postume, perché Dante non le ha mai raccolte le sue rime, e poco altro, quindi un autore di pochi libri. Pochi libri, potremmo dire una vita relativamente breve. Dante muore nel 1321, quindi muore 56enne, quindi sicuramente, insomma, dal nostro punto di vista, uno gli dà almeno altri 25 anni di vita al buon Dante, chissà cosa avrebbe fatto, ma probabilmente difficile, come dire, questo è fantapolitica, è fantadantismo, evidentemente. Allora, quest'opera posso già dirvi che è una specie di incredibile sintesi, e sotto alcuni punti di vista è anche un primo romanzo italiano, perché sotto sotto quest'opera è strana, è costruita di prosa e poesia, tecnicamente è un prosimetro, ma racconta una storia che è anche una sorta di romanzo. In una letteratura come la nostra, poderissima di romanzi, non abbiamo quasi romanzi, il nostro primo romanzo propriamente detto è I Promessi Sposi, pensate un po', 500 anni dopo, non abbiamo romanzi. In altri paesi i romanzi nascono molto prima, almeno 600, Don Chisciotte, noi abbiamo pochi romanzi. Dante non è che La Vita Nuova sia propriamente un romanzo, ma ha qualcosa del romanzo. E il titolo naturalmente ci tocca molto, Vita Nuova, titolo bellissimo che diamo per scontato forse, dove c'è la parola vita, che è la prima parola in rima della commedia, nel mezzo del cammino di nostra vita, come sapete, e nuova, rinnovata. Cos'è questa vita nuova? Il titolo è bellissimo, ma è anche qui un titolo polisemico. Sicuramente l'incontro con Beatrice è vita nuova, l'incontro con Beatrice rinnova, cambia, trasforma, muta la vita di Dante, intensamente. Quindi poi come, in che senso, difficile dirlo. Anche qui, se voi vi leggeste un po' di libri di critica, trovereste che come al solito i critici vanno in una direzione, biografica magari poco, l'ha rinnovato biograficamente, tutto il saggio su quello, poetica, l'ha rinnovato perché è una nuova modo di fare poesia, finita lì. Mistica quasi nessuno considera questo aspetto, che poi li si metta insieme è totalmente inedito, se volete è un lavoro che stiamo facendo insieme, non è una pratica comune questa di tenere insieme questi aspetti. Per come ve ne parlo io può sembrarvi comune, ma non lo è per niente dal punto di vista anche dell'interpretazione, è un lavoro da farsi. È come se questi critici avessero smontato la bambola, e quindi ci troviamo una gambina, un braccino, però poi perdiamo l'insieme, e soprattutto, insomma, il tutto che è più grande della somma delle parti, per cui quando stiamo lì poi a tagliare non riusciamo più, anche volendo non riusciamo più a rimettere insieme. Allora, questo secondo capitolo racconta il primo incontro che Dante fa con Beatrice. Un grande giro di parole iniziale, molto complesso, sul quale non ci fermeremo, che è astrologico. Dante chiama in campo lo zodiaco per dire che lui e Beatrice si incontrano quando lui ha 9 anni compiuti e quando lei è nel suo 9° anno, quindi sta per compiere i 9 anni. 9 fiate, già appresso lo mio nascimento, era tornato lo cielo della luce, quasi a uno medesimo punto quanto alla sua propria girazione, quando agli occhi miei apparve prima la gloriosa donna della mia mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice, li quali non sapevano che si chiamare, che cosa chiamavano così. Ella era in questa vita già stata tanto che nello suo tempo lo cielo stellato era mosso verso la parte d'oriente delle 12 parti l'una ad un grado, sicché quasi dal principio del suo anno nono apparve a me, ed io la vidi quasi dalla fine del mio nono. Apparve vestita di nobilissimo colore, umile ed onesto, sanguigno, cinta e ornata alla guisa che alla sua giovanissima etade si conveniva. In quello punto dico veracemente che lo spirito della vita, lo quale dimora nella segretissima camera dello cuore, cominciò a tremare sì fortemente che appariva nelle menini polsi orribilmente, e tremando disse queste parole: «Ecce Deus fortior me, qui veniens dominabitur mi». «Ecco un Dio più forte di me che venendo mi dominerà». In quello punto dello spirito animale, lo quale dimora nell'alta camera nella quale tutti gli spiriti sensitivi portano le loro percezioni, si cominciò a maravigliare molto, e parlando specialmente agli spiriti del viso, si disse queste parole: «Apparuit iam beatitudo vestra», è apparsa ormai la vostra beatitudine. In quello punto lo spirito naturale, lo quale dimostra in quella parte ove si ministra lo nutrimento nostro, cominciò a piangere, e piangendo disse queste parole: «È un miser qui a frequenter impeditus ero de inceps». Ahimè, perché spesso d'ora in avanti sarò impedito, sarò incapace di dire, di parlare, di esprimermi. D'allora innanzi dico che amore signoreggiò la mia anima, la quale fu sì tosto a lui disponsata e cominciò a prendere sopra me tanta sicurtade, tanta signoria per la virtù che gli dava la mia immaginazione, che me convenia fare tutti i suoi piaceri compiutamente. Egli mi comandava molte volte che io cercasse per vedere quest'angela giovanissima. Ond'io nella mia puerizia molte volte l'andai cercando, e vederala di sì nobili e laudabili portamenti, che certo di lei si poteva dire quella parola del poeta Omero: «Ella non parea figliola d'uomo mortale, ma di Deo». E avvegna che la sua immagine, la quale continuamente me costava, fosse baldanza d'amore a signoreggiare me, tuttavia era di sì nobilissima virtù, che nulla volta sofferse, capitò, che amore mi reggesse senza lo fedele consiglio della ragione in quelle cose laove tale consiglio fosse utile a udire. E mi fermo qui. Questa prosa, sentite, questa è una magnifica prosa di Dante, eh? Siamo abituati al Dante poeta, ma Dante è un magnifico prosatore, tra le altre cose, è un grande scrittore anche di prosa, uno scrittore di prosa e di poesia. Allora, io penso che già in questo testo abbiamo quasi tutte le coordinate del mistero di Beatrice. Mi verrebbe quasi voglia di chiedere però anche a voi, che impressione, che cosa traete da questo testo? Ditemi un po' anche voi, che cosa vi colpisce di questo testo, di quello che si può capire? Prego.
Che lui effettivamente sembra essere specialmente sorpreso da non avere, come dire, contributo alla mente in questo suo coinvolgimento emotivo.
Ok, va bene. Ancora?
In quello punto lo spirito animale, lo quale dimora nell'altra camera, nella quale tutti gli spiriti sensitivi portano le loro percezioni, direi che questa è una frase che ci mette dentro molto spiritualità, ma la mette nello spirito animale.
Certo. Certo. Quindi questo vuol dire il corpo anche, sotto alcuni punti di vista. Evidentemente sì. Ancora?
Non è proprio collegato con questo, però mi stavo chiedendo se al tempo di Dante, appunto, i matrimoni venivano combinati e quindi era tutto, come è possibile che lui considerasse così importante una donna che invece non era considerata tale, e come mai l'ha idealizzata così tanto, quando una volta sì, era tutto, c'era un'altra priorità, un altro modo di pensare. E anche qua mi meraviglia, cioè quello che penso che sia più un'astrazione, una cosa ideale quasi lui, più che una vera persona, una concreta.
Sì.
sì.
E non capisco questo rapporto tra i tempi di cui lui viveva e come lui rendeva importante la figura femminile, come diceva anche l'altra volta. Rendeva così importante quando ancora non si pensava che la donna fosse, che la figura della donna fosse così importante. Importante.
Certo. Teniamo sulla sfondo questa domanda che è importante, sulla quale lavoreremo. Io quello invece su cui vi metto in guardia è solo l'idealizzazione, ma cerco di dimostrarvelo in qualche modo in questo brano, è già la notazione che lei faceva, magari vi chiedo anche i nomi, così scusate, vi ho sempre fatto parlare senza chiedervi i nomi, e non è...
Contardo.
Contardo. Ecco, la sottolineatura di Contardo era preziosa, perché ci ha subito fatto vedere come, per esempio, l'ha colpito questo coinvolgimento del corpo, che credo che in questo brano anche ci sia. Tenete anche conto che noi veniamo con una storiella tutti nella testa, che Beatrice è un angelo che porta Dante a Dio, e che questo è lo spinnovismo. Questo più o meno è quello che ci è stato insegnato a scuola. Vale la pena di ritornare su questa cosa, che io ormai considero talmente, come dire, una storia debole, che quasi non la prendo più in considerazione, ma invece è quello che ci viene detto. Dante idealizza molto la donna, ne fa un angelo, e questo angelo straordinario è il mezzo che porta il nostro buon Dante a Dio. Questo è quello che ci è stato raccontato, che sotto tanti punti di vista circola ancora, non solo in tanta manualistica, ma anche in tanti saggi importanti, che non riescono ad andare al di là di questa interpretazione. Interpretazione che vorrei mostrarvi mi sembra tradisca i testi stessi. Prego, mi stavi dicendo.
Sì, che non sono d'accordo con quanto detto la mia amica prima. Sì. Perché anzi io qua ci vedo proprio tutta la passione,
sì,
l'innamoramento,
sì,
quando lui dice che appunto che piange e che questo turbamento lo porta a fare tutto pur di, sì, appunto.
Grazie di questo tuo intervento. Vi devo anche dire che storicamente coloro che stanno recuperando molto l'aspetto passionale di Beatrice sono delle critiche donne. Sono delle dantiste donne che stanno vedendo ciò che gli uomini non hanno o voluto vedere o non sono riusciti a vedere, chissà. Insomma, noi sapete che abbiamo qualche limite. E quindi... proprio sono recente, sono alcune dantiste italiane, anche un paio americane, che lavorano su questa riscoperta, da una parte dell'acqua calda, mi verrebbe da dire, ma non per discreditare il lavoro delle dantiste che ammiro molto, ma proprio perché è molto evidente invece nel testo sotto alcuni punti di vista, però viene dalle donne questo recupero anche critico dell'aspetto passionale, che invece non c'è. E probabilmente ci è stato così insegnato anche a scuola quando ci hanno letto questi testi, io ricordo quasi fosse adesso che così mi sono stati detti, che vabbè, noi per un argomento ex cattedra non abbiamo dubitato che così fosse, ma invece accidenti, forse bastava alzare la manina e dire ma come mai Dante dice così? Comunque, l'importante è che lo facciamo adesso.
Io vedo contraddizione nell'amore passionale, l'amore terreno, l'amore del corpo, gli spiriti animali, gli spiriti animali,
sì,
e l'elevazione, sì, no, mi sarebbe piacere anche tu prima, tenendo insieme tutti gli, sì, aspetti, perché non anche, tu l'anno scorso mi ricordo che hai fatto la battuta già ironica sul veicolo verso Dio,
sì, sì,
verso l'automobile,
sì,
però l'elevazione e la mistica intesa nel senso che tu dicevi, sì, che tu pare concorda pieno, cioè, è anche questo,
certo, no, certo.
Che non sia solo quello, sono d'accordo, ma
certo,
anche questo.
Assolutamente sì. Il problema è che adesso dobbiamo fare una piccola digressione storica su questo. E allora posso scrivere qui, Cristina?
Certo.
Posso andare anche qui sotto? Meglio che giro pagina.
Non è nostra, quindi posso scrivere qui.
Meglio che giro. Allora, dunque, il punto che adesso Cristina ci ha ricordato, cioè in qualche modo potremmo dire la stretta connessione o la stretta articolazione che possono avere l'amore passionale e l'amore spirituale, è però qualcosa che nella nostra tradizione è assai difficile da trovarsi. Ed è qui l'importanza del lavoro di Dante, per esempio, perché la nostra tradizione occidentale, anche qui semplifico evidentemente, quindi mi perdonerete se sono un po', tendo a semplificare, la nostra tradizione occidentale è generalmente parlando dualista, e in quanto tale divide, fa fatica a tenere insieme questo. Ci potrebbero essere tanti esempi di questo dualismo, anche molto precedente a Dante, però io lo prendo nel periodo di Dante. Nel periodo di Dante, in effetti, questi due amori ci sono, ma non comunicano tra di loro. Allora, da una parte esiste tutta una grande letteratura medievale di amor dei, di amore di Dio. È una letteratura soprattutto prodotta, per esempio, da grandi monaci. Una letteratura peraltro straordinaria, eh? Sono grandi autori, forse anche se naturalmente entriamo in un campo già favorevole, persino il grande Bernardo, che poi è una delle guide di Dante, potrebbe rientrare in questo aspetto. Tenete conto che, semplificando molto, questa letteratura che parla di un amore mistico, di trasporto verso il mistero divino, è scritta soprattutto da celibi, sono monaci. Capite? E quindi, se parlano di una donna, parlano della Madonna, anche con delle cose straordinariamente belle, intense, profonde, anche con un erotismo in qualche modo, ma non c'è una donna terrena. E c'è tutta una profondissima letteratura, grande, è una grande letteratura, capite? Non è che il dualismo produca delle cose brutte, il dualismo comunque è una grande opzione, cioè comunque è una delle possibili opzioni della vita di un uomo, forse secondo Dante non è quella che fa star meglio, però è una grande possibilità. Dante non è un dualista, evidentemente, è un uomo che pensa in un'ottica trinitaria, e quindi già questo fa capire che la soluzione dualista non c'è in Dante. Quindi abbiamo un amor dei, come vi ho detto, la letteratura religiosa. C'è anche una letteratura religiosa che disprezza l'amore, ma quella non la prendiamo in considerazione. Dante conosceva bene questi autori, erano alcuni dei suoi autori. Per esempio Bonaventura è un autore dell'amor dei. Esisteva poi un amor passio. Ad un certo punto, nel Medioevo, prima di Dante, si sviluppa una straordinaria letteratura, soprattutto all'inizio in Francia, che ha al centro il cosiddetto amor cortese. Vi ricorderete, qualche magari reminiscenza può emergere, ma non importa, adesso a me non interessa, come dire, vi mostro questo perché comunque è anche importante cercare di capire il lavoro che ha fatto Dante nella sua epoca. L'amore cortese è qualcosa di spettacolare, cioè è il riemergere della figura femminile in carne e ossa nella letteratura. È soprattutto portata avanti da poeti laici, sono laici, una minoranza nel Medioevo i laici, naturalmente è un'età clericalizzata, è un'età dove al centro sono i monaci, dove i monaci sono quelli che possono arrivare più in alto, e invece i laici devono sempre stare a un livello più basso. Allora abbiamo una riscoperta dell'amore cortese, per esempio un trattato che tutti conoscevano bene, allora si intitolava Il De Amore, era un trattato di un certo Andrea Cappellano, un trattato bellissimo peraltro, raffinatissimo, in cui si descrive questo amore, un amore che ha una forte dose di passionalità. Naturalmente è un amore cortese, quindi non dobbiamo certo pensare alla passionalità come può essere un po', come dire, a briglia sciolta nella nostra epoca, evidentemente. Amor cortese, se è amor passio quello, a noi sembra più spiritualizzato del mondo rispetto a... In verità però è un amore che descrive, certo con un codice del tempo, quindi con un codice sempre, come dire, raffinato, l'irruzione dell'eros. Se volete potremmo anche dire che questo amor dei lo potremmo chiamare agape, con parola greca, è la caritas, è l'amore altruistico, è l'amore oblativo, è l'amore sotto alcuni punti di vista, come dire, senza corpo. E invece l'amor passio è l'eros. Questi due canali viaggiano però in qualche modo non comunicando tra di loro. Anzi, a un certo punto la Grande Chiesa nel 1277 condanna Il De Amore di Andrea Cappellano, che era un bestseller, perdonatemi ovviamente la fesseria, però era un libro che tutti coloro che leggevano, leggevano, e veniva chiamata la Bibbia cortese. Quindi capite, la Bibbia, cioè per un medievale dire la Bibbia è dire tutto. Allora Dante si trova con tutta una serie di poeti, e qui mettiamo dentro anche Guido Cavalcanti. Qui dentro c'è anche il suo maestro Guido Cavalcanti. Qui invece, per esempio, c'è Bonaventura o Bernardo. Allora, il lavoro che fa Dante è un lavoro immane, cioè è un tentativo di agganciare queste due forze, un amore che si eleva, un amore più che discende sotto alcuni punti di vista, un amore più corporeo, un amore più spirituale, che però non fanno fatica a parlarsi o addirittura uno scomunica l'altro, almeno con questo provvedimento ufficiale del 1277 del Vescovo di Parigi. Tutte queste cose nascono in Francia soprattutto, e la Francia è avanti di un secolo rispetto a noi, e quindi tutta questa letteratura di altissimo livello nasce nel 1100 in Francia. Dante conosce bene il francese antico e conosce bene il provenzale, che sono le due lingue in cui ci arriva questa grandissima letteratura. In questa letteratura riemerge la figura femminile. Quindi non è una novità assoluta la Beatrice di Dante, cioè non è, io vi ho detto quanto Dante è grande e innovativo, ma Dante ha avuto prima di sé altri poeti che hanno parlato di questa donna, per esempio anche nelle poesie di Dante, di Cavalcanti c'è spesso la donna, con una potenza incredibile, c'è anche in Cavalcanti, c'è in tanti poeti provenzali. Il problema è però che questi due ambiti non riescono a comunicare. Allora il lavoro di Dante è stato proprio quello di cercare di mettere insieme l'amor passio e l'amor dei, e ancora di più poi di dare valore alla figura storica di una donna, chiunque essa fosse, e non lo sappiamo appunto. Sta qui il lavoro che da una parte forse noi possiamo considerare adesso più semplice, ma che dall'altra mi sembra anche nella nostra epoca faccia fatica ancora a articolare. Capite? Tante volte quando anche noi siamo nel nostro cammino spirituale, alcuni fraintendimenti diventano pericolosi. Non so, oppure mi appassiona il buddismo, il desiderio deve estinguersi. Io magari prendo sul serio questa cosa, che significa rischio magari di andare in un amor dei, anche se il buddismo non ha dei, evidentemente non è teista, però capite quello che voglio dire, no? Cioè il rischio del dualismo è sempre presente. L'altro grande rischio, che però non ignoriamo, è invece il rischio monista. Cioè, quindi, non ho due forze, questi sono amor dei versus amor passio. Il monismo è c'è solo l'amor dei o c'è solo l'amor passio. Questa è anche un'altra possibilità. Uno dice amor dei, tutte balle. Quindi, solo amor passio, tac, e quindi in qualche modo potremmo dire questa è un'istanza materialista. Oppure esiste solo l'amor dei, spiritualismo, angelismo, eccetera, eccetera. Ecco, lo sforzo che ha fatto Dante storicamente è grandioso, ma secondo me è uno sforzo notevole nella nostra cultura, perché non ci sono molti autori, come vi dicevo l'altra volta, che hanno appunto iniziatrici femminili, ad esempio. Provate un po' pensate per esempio ai Promessi Sposi, prendiamo un altro grande testo della nostra tradizione, guardate come diventa più faticoso per Manzoni tutto sto lavoro. Lucia è generalmente insopportabile come figura, non parliamo agli studenti d'oggi, è insopportabile perché è esangue, piange sempre, ha molta fede, ma in un modo, cioè Manzoni fa fatica, i miei studenti mi dicono ma non si baciano manco una volta, ma hanno ragione. Questo non vuol dire che il Promesso Sposi sia un libro formidabile, massacrato dalla scuola, anche quello, però in Manzoni l'articolazione eros e amore spirituale, per esempio, è difficilissima, è quasi tabù, e infatti l'eros nei Promessi Sposi non c'è una sola scena erotica nei Promessi Sposi, non c'è. Forse il personaggio più erotico è la monaca di Monza, sotto alcuni punti di vista, tormentata però, trasgressiva, però in parte demonizzata anche, no? Dal Manzoni. Quindi pensate come in un grandissimo scrittore fondamentale della nostra letteratura italiana, uno scrittore sotto alcuni punti di vista simile a Dante, perché ha riarticolato la lingua italiana nella nostra tradizione, ci ha dato il primo romanzo, ha lavorato molto per unificare la lingua italiana, un autore cristiano di ispirazione, però fa fatica, e Lucia risulta, e non troveremo mai una scena così, non troviamo mai il bacio di Paolo e Francesca, su cui lavoreremo, ma non troviamo mai una scena del genere, per cui capite, oppure pensiamo all'oggi, ma dove trovo articolato in un romanzo amor dei e amor passio? Non lo so. Io leggo meno i moderni, i contemporanei, di quanto legga alcuni scrittori per me importanti. Però capite? Quindi questa articolazione è fantastica, è giusta, però non è culturalmente quello che noi troviamo. Anche evidentemente poi nella nostra tradizione cristiana, insomma, questo è stato spesso un problema forte. Forte, anche diventa alcune volte una caricatura, però non c'è dubbio, insomma, che l'amor passio anche nei documenti della Chiesa sia stato rivalutato col Vaticano II. Ma questo non ha portato a una cultura, però, che sappia tenere insieme queste due forze. Ha fatto sì che almeno quel tappo lì fosse tolto, ecco, voglio dire, quindi si venisse ammesso questo, capite? Anche la cultura laica, quindi se la cultura cristiana della grande chiesa ha molti limiti, mi sembra che anche la cultura laica faccia fatica a articolare queste possibilità. Anche qui, per esempio, e pensate anche ancora in tutta la nostra tradizione, alla mancanza di figure femminili. Nel cristianesimo non ci sono figure femminili, c'è Maria. Però Maria è diventata una figura molto disincarnata, sotto alcuni punti di vista, molto importante, ma molto disincarnata. Per cui è grande la devozione a Maria, di tante persone, molto grande, è molto importante forse anche questa, perché è l'unica figura femminile che ha la nostra tradizione. Per esempio, ancora una volta, in India le cose qui sono molto più facili, addirittura esistono figure di divinità femminili e maschili, che sono insieme, che si accoppiano, e quindi è nulla di scandaloso. L'aspetto che Eros e Agape, che amore spirituale e amore carnale in India, possano fondersi è molto più pacifico. In questo senso, come dire, è come se il nostro Dante fosse veramente un grande orientale in Occidente, è un grande orientale in Occidente, perché quest'uomo ha tentato, poi non è detto, ecco, anche che tutte le soluzioni di Dante possano bastarci, perché naturalmente Dante poi in alcuni casi sarà anche condizionato in parte dal tempo molto sfavorevole che lui viveva, da questo punto di vista, di grande frattura, e quindi è chiaro che la sintesi che Dante ci ha consegnato è una sintesi per il futuro, che noi oggi possiamo interpretare anche in modo più maturo. Però non è, secondo me, non so cosa ne pensate voi, poi ne possiamo discutere, non è più semplice per noi questo tipo di articolazione. Vi leggo in questo libricino che ho scritto, c'è a un certo punto vi leggo questo che mi interessa, c'è un saggettino dedicato a Beatrice dove riporto alcuni passaggi di Lucia Irigaray, che vi citavo anche l'altra volta, questa pensatrice di genere, no? Attenta a questo aspetto, e sentite un po' che cosa dice Irigaray. Qui dice: la donna in quanto tale e in quanto amante è più spesso disprezzata che lodata, perlomeno a livello spirituale. La donna sarebbe la custode del corpo, della natura, certo necessari, ma che mettono continuamente lo spirito in pericolo. Pensate quanti di noi hanno sentito dirsi queste cose, però, insomma, comunque. La donna sedurrebbe l'uomo, allontanando l'uomo dal suo cammino, e lo farebbe decadere dalle sue conquiste spirituali. In Oriente, invece, la donna è stata spesso la prima, addirittura la sola iniziatrice, sia spirituale, sia sessuale. Questo, io non so quante figure riuscite a trovare voi.
Maddalena,
naturalmente, certo. Infatti la Bibbia può essere l'altro testo. Però Maddalena, come dire, qui devo dare anche sul versante apocrifo. E poi il Cantico dei Cantici, Vi ricordate che la grande bussola dantesca è il Cantico dei Cantici, ma non è che ne abbiamo tanti di questi testi, È il Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici è il testo cruciale, quindi dovete pensare che dietro a tutta questa cosa qui Dante ha un cantico. Dante trova la forza anche di andare in questa direzione appoggiandosi all'autoritas del cantico. L'unico testo biblico propriamente, ce ne sono altri, ma l'unico testo biblico in cui la figura della donna è centrale, è un'iniziatrice che si tiene insieme l'amore spirituale e l'amore carnale. Questa è l'unica cosa che noi abbiamo, altrimenti tutto il resto andava. Ma nel Medioevo però il cantico, badate bene, era letto tantissimo, ma era interpretato sempre in senso spirituale. È l'incontro tra l'anima e Cristo. è l'incontro tra Cristo e Maria, cioè ce ne sono 10.000 di, ma dei commenti stupendi anche, bellissimi, non è che sono brutti, sono stupendi, ma vedono solo un piano. Capite? Quindi le esegesi che tengano conto dell'aspetto carnale del cantico non ce ne sono nel Medioevo, proprio non ce ne sono. Sempre sono spirituali. Quelle carnali iniziano adesso, iniziano nel Novecento a un'interpretazione di questo tipo. Dante evidentemente le ha già viste queste cose. Evidentemente, stiamo parlando della ricezione ufficiale di questi testi. Volevo leggervi ancora un altro paio di passi di Rigalai che mi sembrano significativi. Allora, aspettate che me li sono segnati. Ce n'è uno in particolare che, aspettate se lo trovo, perché se non lo trovo nonostante tutti i miei, eccolo qua. Ecco, sentite come Irigaray parli di questo aspetto della figura di della donna, che poi io applico a Beatrice perché mi sembra che funzionasse bene. Allora, il brano dell'Irigaray è questa: lei, la donna, conduce il soffio dell'uomo dalla vitalità naturale o dall'energia fabbricata alla vita interiore, vita legata al centro o chakra del cuore, della parola, dell'ascolto e del pensiero. L'amore carnale diviene così via spirituale per l'energia, la carne diviene spirituale e anima grazie al corpo stesso, amato e rispettato nella sua differenza anche a livello di soffio. Fra l'uomo e la donna l'amore, compreso quello carnale, può risvegliare a una trascendenza che corrisponde al regno dello spirito, cioè del soffio spirituale, dell'anima come soffio. Tutto il brano di Irigaray è tra l'altro attraversato dall'istanza orientale, lo yoga, che Irigaray conosce, pratica anche, e quindi con il quale riarticola questo discorso che è raro nel nostro occidente. E io penso che, io aspettate, ho perso completamente di vista il fattore tempo. Allora, dunque, chiuderei magari questo discorso su questo. D'accordo. Allora, mi sembra che l'avete già commentato voi benissimo. Chiudo un attimo le cose. Intanto avete visto la prima parte di questo brano cosmica, cioè lo zodiaco. Cioè questo amore è un amore che coinvolge la natura, il mondo. Si muove lo zodiaco, si muovono i pianeti quando i due si incontrano. Beh, questa è l'esperienza anche degli innamorati, peraltro, insomma, solo che Dante è un grande scrittore, lo rende con queste perifrasi, con questi cieli, con questi pianeti, e con queste simbologie dei nove anni, naturalmente, che sono simbologie che sono legate al tre sempre, quindi al, il tre che è l'andare oltre il dualismo e l'andare oltre il monismo, cioè il tenere insieme. Questo è il tre di Dante, è il tenere insieme a questo livello amor dei e amor passio. A un altro livello diremmo amore spirituale e amore politico, dicevamo l'altra volta, ma oggi siamo su quest'altro versante. Tenete conto che qui Dante appunto ragiona sempre in questo modo olistico, per cui questo incontro, che diventa un incontro intimissimo, perché qui è un incontro intimissimo tra l'altro tra due bambini, poi scatena anche tutta una sua forza appunto politica. Perché questa donna e quest'uomo denunciano le ingiustizie del loro tempo, forti della loro unione anche. Capite? La politicità qui non c'è, non si vede, si vedrà nella commedia. In Purgatorio 30 Dante rincontrerà Beatrice. 30 e 31 sono legati al loro rincontro e gli ultimi canti del Purgatorio, assolutamente meravigliosi, sono una specie di descrizione della storia e anche del tempo in cui Beatrice denuncia tutte le magagne dei grandi potenti del tempo. Quindi capite, nel momento in cui i due si sono incontrati, riabbracciati, probabilmente baciati, c'è un punto in cui Dante lascia sospeso, ma si intravede un altro grande bacio, parte poi un'invettiva contro il male politico. Quindi teniamolo in sottofondo, non c'è qui Dante è anche giovane, questo testo è anche del Dante giovane, ma nella commedia ha questo amore, amor dei e amor passio, ha dentro di sé amore politico. Quindi vi dicevo, amore cosmico, come si scrive nel Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici è tutto intessuto di immagini della natura, e qui quindi tutti i pianeti, tutte le stelle che funzionano. Guardate poi come chiama questa donna, apparve prima la gloriosa donna della mia mente. E anche qui vedete qual è il gioco di Dante in questo brano. Alcuni termini che riferisce a Beatrice la rendono più che donna. È la gloriosa donna della sua mente, quindi sembra un simbolo. Poi dopo gli tremano i polsi e il sangue quando la vede, e quindi è l'innamorato che vede la donna amata. Dante gioca continuamente su questo aspetto, che se io interpreto dualisticamente non esco fuori, e invece è il suo modo di tenere insieme questa donna, che è sia la sua innamorata incontrata in un vicolo di Firenze, che la gloriosa donna della mente, e che è una dimensione spirituale della vita, tutte e due le cose insieme. Il gioco è sempre così. Quindi questa donna sembrerà un angelo anche, certo, certo che sembra un angelo, ma non solo. Perché questa donna apparve vestita di nobilissimo colore, umile ed onesto, tu ti aspetti bianco, no, sanguigno. Ecco i colori ancora, e torniamo un attimo alla questione dei colori. Il rosso, sanguigno, quindi in qualche modo questo colore, in genere i commentatori la carità. Oh, santo cielo, ma bene, anche la carità, ma voglio dire, ma un po' di sangue, esatto, capite? Cioè, questo arrivare di Beatrice comunque sia con questo rosso, che sarà poi il colore che torna prepotente assieme al bianco e al verde in Purgatorio 30. Purgatorio 30 ve lo continuo a citare perché è il momento in cui Dante rincontrerà Beatrice nel cammino della commedia, perché non la incontra prima, l'incontro avverrà sul monte del paradiso terrestre, e lì nell'Eden Dante rincontrerà Beatrice, nell'Eden di nuovo aperto, capite anche? Nell'Eden a cui si può ancora accedere. Ecco, quindi qui avete appunto... Tutti i versi successivi sono articolazione del corpo, lo spirito animale, il tremare del sangue, il sentire amore che arriva come un Dio, è la rappresentazione che amore è un Dio, è una forza, ma è una forza divina, ma è anche una forza pazzesca, è un Dio anche nel senso quasi pagano del termine, cioè uno che fa quello che vuole sotto alcuni punti di vista, cioè Dante è travolto. È fantastico che un uomo occidentale accetti di essere così travolto, che non controlli come fa tanta filosofia occidentale, controlla, tiene sotto controllo. Invece qui Dante è realmente travolto. Gli spiritelli, che sono i modi medievali per dire le nostre parti interiori, tutti tramortiti, che emettono la loro frase in latino per dire non so più cosa fare. È un modo naturalmente medievale, poetico, allegorico per descrivere. Tra l'altro i tre spiritelli sono parte alta, parte media e parte bassa del corpo, quindi sono, potremmo dire che sono tre chakra, questi. Tre zone del corpo che sono tutte e tre coinvolte. Il tre, vedete anche come il tre torna nella corporeità dell'uomo. Parte psichica, parte animale e parte spirituale, tutti e tre travolti da questo amore. D'altro canto, e chiudo su questa notazione, poi riprendiamo tra qualche minuto, Dante ci tiene a dirci che, ultime righe, avvegna che la sua immagine, sebbene la sua immagine di Beatrice, la quale continuamente me costava, e questo non è l'innamoramento, ho sempre in mente l'immagine dell'amato, o dell'amata evidentemente, quindi, avegna sebbene la sua immagine, la quale continuamente me costava, fosse baldanza d'amore a signoreggiare me, desse forza d'amore a signoreggiarmi, notate i due termini fortissimi, baldanza e signoreggiare me, tuttavia era di sì nobilissima virtù che non una volta sofferse che amore mi reggesse senza lo fedele consiglio della ragione. E questo è un altro punto cruciale della sintesi dantesca. Dante ci sta dicendo che amore è al primo posto. È una potenza della natura, ma dietro c'è il fedele consiglio della ragione. Il re è amore, però c'è un consigliere che è la ragione. Non sono messi sullo stesso livello, badate bene, amore è al primo posto e la ragione è al secondo posto. La ragione ha però lo scopo di consigliare Dante, di fare in modo che questo amore potentissimo non sia però irrazionale. D'altro canto tutto ci dice questa ragione meno che controllo. È come se questa ragione... Qui devo, cito sempre Panica, perché trovo proprio, lo dissi anche una volta Panica, che Dante aveva espresso quella cosa che gli sentivo spesso ripetere. Panica diceva sempre, le decisioni uno le prende per amore, o per odio anche, evidentemente. Quindi sono queste le forze che ci muovono. La ragione ha diritto di veto. Io non prendo mai una decisione per sola ragione. Se prendo una decisione per sola ragione, è una ragione... Cioè, sto tappando i buchi. Non prendo una decisione soltanto con la ragione. Ciò che mi muove è qualcosa di molto profondo, come quello che muove qui. Ma la ragione ha diritto di veto. Di fronte a quella forza che mi muove, la ragione può dire attento. E qui la stessa cosa fa la ragione. La ragione ha un ruolo. Per Cavalcanti la ragione non ha ruolo, la ragione è travolta dall'amore. L'amore è un'esperienza straordinaria, potentissima, ma che travolge la ragione. Ed è un'esperienza che reca morte. Morte non nel senso anche solo luttuoso del termine, è comunque una potentissima forza irrazionale l'amore per Cavalcanti. E Dante, ma non solo per Cavalcanti, pensate insomma come anche qui il tenere insieme le cose sia un'arte nelle proprie vite. Dante invece in questo modo è come se sconfessasse il suo maestro, e il suo maestro che era molto intelligente, quando lesse il libello del suo allievo ormai diventato più bravo di lui, si accorse senz'altro che Dante aveva preso chiaramente un'altra direzione. Mi fermerei qui, facciamo un po' di pausa e poi riprendiamo con le vostre domande. Sì. Dunque, allora aspetta che guardo qui, sono è un quarto, facciamo 10 minuti. Bene, allora partirei da vostre osservazioni, domande, questioni, dubbi, un po' su, come dire, le coordinate dell'incontro di oggi, che vanno di più sull'aspetto dell'incontro, insomma, anche uomo e donna, Dante e Beatrice, in qualche modo. Forse appunto, in particolare, soffermandosi anche sul rilievo del corpo, dell'energia erotica, sessuale, anche che sembra coinvolta in questo incontro, ma dall'altra non disgiunta appunto dall'aspetto dell'amor dei, dell'amore spirituale, naturalmente amor dei è una cosa che viene dal Medioevo. Anche qui, come abbiamo fatto adesso, ditemi che ne pensate, dubbi, questioni, risonanze anche.
Mi sto chiedendo, sì, se Dante è la conoscenza delle culture orientali, perché mi sembra che c'è qualcosa che va oltre, non è così giuridico come era la Chiesa e tutta la parte religiosa di quell'epoca. Mi sembra che ha un'apertura che ricorda un po' un'impostazione, un'influenza delle culture orientali. Certo. Però non so la tempistica, se era possibile che lui potesse farlo o meno. Volevo appunto chiedevo questo.
Va bene, scusa il nome.
Maria.
Maria, ok, mi dimentico sempre. Ok, accumulo un po' di domande come al solito, se voi siete d'accordo, o comunque di osservazioni, di questioni. Dimmi. Ti ho risposto in parte anche sulla. Dimmi.
Non so se è pertinente, ma a me questo brano della Vita Nuova ha ricordato tantissimo Romeo e Giulietta. L'ho visto ieri, ce l'ho bello fresco,
sì,
e mi ha proprio riportato in uno spirito di, cioè, un amore passionale che però trascende anche puramente i sensi e eleva,
sì,
insomma, e quindi non lo so, forse anche questo, questa visione non è legata a Dante, ma si è un po' diffusa poi.
Certo, sì. Bene, grazie.
Sì, solo un accenno scolastico.
Sì.
Via. Cioè, io rimasi molto colpito da adolescente, sì, in terza media,
sì,
dal rapporto Nausicaa-Ulisse,
sì,
no? Che fu il primo, come dire, cosa succede? No? Poi l'incontro invece con Beatrice e Dante,
sì,
era già ormai mortificato, sì, hai capito?
Sì. Grazie. Altre cose? Anche su questo tentativo che fa Dante, insomma, Eros e Agape, che dite? Beh, attuale però, eh? Come lo sentite rispetto anche alla nostra attualità? Parla un tentativo del genere?
se posso continuare.
No,
certo. Cioè, io ricordo le decine, centinaia di confessioni quando sì. Da ragazzino, no? E c'è niente da fare. Cioè, tu elencavi, certo. No, questo elemento della. Questo elemento nero,
certo.
No? Quindi tutto, ma anche i primi innamoramenti, no? I primi innamoramenti, c'era il prete che ti vedeva andare all'oratorio, avevi dato la mano alla ragazzina, andava a dirglielo alla mamma,
certo.
E succedeva un casino, insomma, no? Cioè, quindi io dico, dopo 30 anni, no, adesso non so, di più, 50 anni, e cavolo, dico, ma se i nostri nipotini o le nipotine hanno qualche maestro che gli dice queste cose, non soffriranno quanto abbiamo sofferto,
certo,
noi, no?
Certo.
Cioè, me l'auguro che ci siano tanti maestri come te, insomma.
Anche
se... Basta, bravo.
Secondo me il rischio è che la società di oggi tenda solamente a sbilanciare la realtà.
Certo.
Allora appunto il problema dell'equilibrio tra queste due grandi forze,
certo.
Che danno l'armonia, danno, certo. La completezza, il fondo, quello leggero.
Certo.
Sì, anch'io sono d'accordo con Beatrice, c'è proprio la necessità di Beatrice, lei che ha parlato.
Sì, sì, sì. Sei d'accordo con tutte le due Beatrici.
È fondamentale unire questi aspetti, no? Sì. E riprendere anche i discorsi l'altra volta, c'è, cioè, una, sì. Nuova visione, un nuovo,
sì.
Paradigma,
sì.
Che tenga conto proprio dell'insieme,
certo.
Della visione olistica,
certo.
E che, come giustamente diceva Achille, anche del lato oscuro che non sia più visto come qualcosa da rimuovere, da castigare, da colpevolizzare, no?
Certo.
Fa parte di tutti noi, fa parte di questo, essere tre, no?
Sì.
Per tenere insieme tutto, come,
sì.
È un'operazione sicuramente fondamentale di portare l'attenzione su questi aspetti. E anche sulla mistica, come già dicevo prima, sulla tua concezione di mistica,
sì.
Come ce l'hai illustrata, che non è un ritiro dal mondo, ma è anzi un vivere appieno il mondo in tutti i suoi aspetti, partendo dai sensi fino,
certo.
Alle relazioni spirituali.
Io, rispondendo alla tua domanda se è attuale,
sì.
Direi che è attuale, ma nel senso che deve essere valorizzato,
sì.
Perché il discorso dell'insieme non funziona molto oggi, nel senso che mi sembra che il corpo, beh, sia sì oggetto,
certo.
Continuo, no?
Certo.
Però in maniera più, come dire, non naturale, ma più,
certo.
Versificata, pensiamo,
certo.
Appunto a come viene esposto, no? Per esempio il corpo delle donne, oppure viene addirittura negato. Adesso mi è venuto in mente questa cosa perché ho visto l'altra sera un film, Messie Lazare, dove lì, vabbè, il rapporto col corpo non è tra uomo e donna, ma è, diciamo, tra adulti e bambino, perché non so se tu l'hai visto.
Non l'ho visto.
Allora, dove c'è, poche parole, questa scuola dove per esempio l'insegnante di ginnastica non può toccare il ragazzino per fargli vedere, lui si lamenta che non può toccare il ragazzino. Per fargli vedere l'esercizio fisico come va fatto, ma deve fischiare perché è vietato il contatto tra l'insegnante e il bambino,
sì.
L'insegnante viene redarguito perché dà uno scappellotto così dietro, sì. La testa al ragazzino,
sì.
Quindi, oppure viene negato il pensiero della morte, ecco, quindi,
certo.
Diciamo che andrebbe sì valorizzato, ecco, questo.
Okay. Ancora qualche altra risonanza, anche se già abbiamo raccolto tanti, anche cose che vorreste magari approfondire, perché io mi rendo conto poi che, vedete, su un testo stiamo poi alla fine delle ore, perché poi è così, insomma, io qui ne ho messi per un mese di esercizi ignaziani più che incontri, cioè, perché sono testi molto densi comunque, poi sono testi che noi rileggiamo come se fosse la prima volta sentate, no? Perché magari non li conosciamo, oppure li conosciamo ma con uno sguardo precedente che non ce li fa vedere nella loro profondità, sotto il punto di vista. Ancora qualcosa? Magari in un secondo giro. Dimmi, perché.
considerazione velocissima.
Sì. In questo istante. Vai.
A proposito della ragione che in qualche modo è ancella e,
sì,
e come dire, e guida della,
sì,
no, sì, noi stiamo utilizzando adesso la ragione per arrivare al concetto di amore.
Certo.
Basta.
E quindi tu dici?
Niente. Pensieri in libertà.
Ok, pensieri in libertà. Va bene. Allora, ma la questione dell'Oriente e Dante. Ma allora, storicamente molto poco, nel senso che quello che Dante può sapere dell'Oriente è poco. Quale Oriente poi? Se è l'estremo, quindi se è l'India, molto difficile che Dante sappia qualcosa. È vero che Marco Polo è andato in quelle zone, però insomma, che cosa possa passare storicamente è difficile dirlo. Comunque le conoscenze di Dante potevano essere, anche io immagino, molto confuse, perché comunque allora non c'era chiarezza su queste zone del mondo. Che però fermenti orientali siano penetrati evidentemente nel pensiero occidentale, questo sì, è da sempre, molto più di quanto non si creda. Quindi evidentemente può darsi che tutti quei fermenti, che voglio dire, per spiegarmi meglio, Dante conosce i catari. I catari non sono buoni clienti sul corpo in genere, perché nella loro lavoro e nella loro via c'è un certo dualismo. Però non c'è dubbio che i catari avessero subito alcune influenze orientali. Probabilmente, anche se anche qui non è chiaro, i catari sono legati ai manichei. Il manicheismo è una religione incredibile che unisce tante religioni tra di loro. Mani era un genio spirituale, aveva unito tradizioni d'Oriente ed Occidente. Quindi Dante è sicuramente un uomo che raccoglieva tutti i frammenti che trovava. Questo è una caratteristica di Dante che lo rende, secondo me, di una straordinaria attualità. Tutti i frammenti di culture che Dante poteva incontrare, probabilmente neanche sapendo che quella cultura si chiamasse in un determinato modo, non c'era il tipo di approccio che possiamo avere noi oggi, più chiaro, con una bibliografia, voglio dire, sterminata rispetto a quella che aveva Dante. Però Dante prendeva tutti i frammenti, per cui, per esempio, qui si trova l'Amor Vei e l'Amor Passio, sono due frammenti, e Dante li cerca di mettere insieme. Per farvi degli altri esempi, io credo che Dante sia venuto a contatto con alcuni aspetti della spiritualità ebraica. A Verona c'erano gli ebrei. Naturalmente penso alla spiritualità ebraica mistica, soprattutto, quindi alla Kabbalah. Credo che Dante qualcosa abbia orecchiato, non penso che Dante fosse un cabalista, adesso poi Dante lo si fa diventare tutto, quindi è templare, cabalista, è sufi, tutto. No, Dante era un uomo di genio, con una grande attenzione, con una grande capacità di ricettività, e quindi poteva bastare una chiacchierata forse con un cabalista di Verona perché Dante sentisse una profonda comunione da questo punto di vista. Capite? Allora, tutti i frammenti che Dante può incontrare, quindi qualcosa dell'Oriente che gli può arrivare, ma storicamente in modi mediati. La seconda risposta è però che queste sono anche questioni archetipiche. Quindi non dobbiamo limitarci a una spiegazione storica, perché altrimenti qui rimaniamo anche dentro un modo di ragionare, che è quello con cui tante volte si ragiona su queste cose, che è sempre un modo storico. E invece questi tipi di intuizioni passano anche per piani storici, ma passano anche per piani transtorici. Queste intuizioni bucano il tempo senza negare l'influenza della propria società. Per questo Dante è così strano sotto alcuni punti di vista rispetto al suo tempo, ma tutte le persone che vivono in profondità bucano il loro tempo. E sono sempre attuali poi, perché hanno bucato il loro tempo, non sono solo orizzontali. E quindi, pam, qualcosa che trascende anche loro, quindi in piena coscienza in parte no. Si va in altri punti. Ecco, quindi credo che questo sia un aspetto, un grande studioso dell'Islam mistico che si chiama Corben, ha proprio spiegato che esistono due modi di studiare la storia, il modo storico e il modo che lui chiama la ierostoria, la storia sacra. E dice qui spesso quando il filologo va lì e vuole cercare tutte le pezze giustificative non le trova. Non le trova perché si entrano in gioco altri piani, ma non è fantascienza. Corbella era un docente universitario, era uno dei pochi accademici che aveva anche una visione mistica della realtà. Quindi univa una grandissima qualità scientifica del suo studio con un'apertura proprio a una ricettività. E dice proprio non si può studiare questi testi solo cercando l'appoggio, capite, la pezza, perché quella non si trova. Alcune volte queste cose venivano anche comunicate oralmente, tra l'altro, anche perché le tradizioni iniziatiche hanno anche una dimensione orale, quindi non solo scritta. E in più, torno a ripetere, la visione in profondità mi permette di agganciare cose che vengono da altre culture, da altri paesi, perché sono anche archetipi, declinati diversamente, ma in qualche modo comuni. Ma sì, interessante la questione di Romeo e Giulietta. Sì, evidentemente, cioè, mai mi sognerei di dire che Dante ha il monopolio di queste, se no siamo sempre i monopoli, non possiamo dire i monopoli nei conflitti di interesse. Per cui, no, evidentemente questa è una visione che intanto noi possiamo sempre raggiungere. Quindi, e Dante può essere un punto di riferimento, un maestro, un auctoritas, come Dante ha avuto il Cantico dei Cantici, allora noi possiamo lavorare tra gli altri su un maestro come Dante per vedere come nel nostro Occidente quest'uomo ha cercato, con le difficoltà che può avere un occidentale, di unire queste cose. Quindi probabilmente in Shakespeare, che è un altro artista di livello veramente assoluto, i piani vengono trascesi, quindi sì, penso di sì. Io, qui come dire, non penso che entri la tifoseria, io sento sempre più completo Dante, sento più completo Dante, dice Shakespeare è un uomo, voglio dire, viene anche due secoli dopo, per cui è chiarissimo che il mondo di Shakespeare non è solo immanente, secondo me c'è un qualcosa che trascende sempre anche nel mondo di Shakespeare, però in Dante l'aspetto di immanenza e trascendenza è più esplicito, Dante è un medievale. E quindi questa cosa qua proprio, e poi mi dà l'idea, questa è una mia interpretazione, prendetela come tale, che Dante ha proprio vissuto in lui questo dualismo che ha trasformato poi in una, cioè era un uomo che viveva il grande trasporto spirituale e il grande trasporto terreno, e però ha sentito il bisogno di come dire, probabilmente anche di essere in croce su questo aspetto e poi di unificarlo. Però non credo che sia stata indolore la cosa, è una trasformazione anche per Dante, dove però il crocefisso in questo, come dire, in questa in parte in questo conflitto diventa poi invece il mistero della congiunzione. La croce per noi è sempre un simbolo di dolore e invece è un simbolo di compimento, un mysterium coniunzionis, una figura che va in tutte e quattro le direzioni, insomma, no? Peter, quindi, infatti Dante non ha simpatia nella commedia per la croce intesa nel senso doloristico del termine, non c'è quasi mai. L'unico crocefisso è Caifa, pensate, eh? Una crocefissione per terra, tra l'altro. Caifa è crocefisso per terra, ah, neanche verticale.
Quasi ma una carezza delicata, quindi.
Sì, infatti qualcuno sostiene questo. Io credo che invece Dante tenga conto della croce, ma nel senso che vi stavo dicendo, cioè la croce dice un passaggio, dice anche una morte, ma non è un dolorismo, e poi è una composizione. Per cui, per esempio, nel 14° canto del Paradiso c'è una straordinaria croce di luce. Quindi la croce c'è, ma è una croce di luce. O è la rosa croce, voglio dire, cioè la rosa, è la croce da cui sorge la rosa, no? Mentre invece in una certa.
Il 14 mi fa pensare che sia anche un fattore cabalistico legato che il 14 viene dopo il 13.
Nel senso, non lo escludo, ma ci dovrei pensare, ci dovrei ragionare su. Può essere, può essere. Tieni conto che il cabalismo di Dante, come dire. Io lo difendo un po', dico che Dante è un cabalista ante litteram, perché storicamente ci mancano anche qui, sono convinto che Dante qualcosina conoscesse e sapesse, ma credo di fonti orali, non credo per scritto, perché non circolavano ancora, credo, traduzioni latine. Qui c'è anche un problema proprio, voglio dire, storico, no? però sicuramente quest'uomo, basta che un rabbino gli abbia fatto vedere un diagramma dell'albero della vita, cioè, basta solo questo, secondo me, un istante che Dante vede le sefirot, il paradiso è tutto costruito così, sono di fatto delle sfere, e quindi è come se fosse l'albero della vita. Non so se avete presente l'albero della vita della Kabbalah.
No.
Magari allora ve lo porto la prossima volta. Io infatti mi immagino che Dante abbia visto solo quello e gli è bastato, ecco. Quindi può essere, questa cosa del 14 non lo so, ci dovrei ragionare su, me lo dovresti anche spiegare meglio tu cosa intendi, e poi ti potrei dire un'opinione. Grazie a Dio veramente sono tantissime cose su Dante che non so, meno male anche, per cui Nausicaa Odisseo, beh, è bella questa cosa che tu dicevi, Achille, sì, molto interessante, perché evidentemente è il paganesimo anche. Un altro frammento che in Dante c'è è il paganesimo. Dante tiene insieme il paganesimo e il cristianesimo. Cioè Dante non rinuncia mai al paganesimo, capite? Mentre tanto cristianesimo ha rinunciato al paganesimo, Dante la mano sinistra è pagana, quella destra è cristiana. Ma sì, forse, comunque sia, no, anche qui banalizzando un po', l'ascensionalità cristiana e, voglio dire, la terrestrità pagana, ci sono le due cose. Ecco, per cui capisco quello che tu dici, la straordinaria poesia, anche erotica, di quell'episodio di Odissea e la mortificazione di una rappresentazione di Beatrice così. E poi sì, il discorso anche dell'antropologia, mi sembra, no? Che accennavi tu, Achille, che poi riprendevi tu, Cristina. Credo che questa sia un'altra grande urgenza, in qualche modo, cioè noi siamo in una fase di costruzione di un'antropologia più completa, no? Perché comunque, no, anche qui vi leggo anche quest'altro passaggino che mi sono segnato, qui del librino, parlo io, ma sto parafrasando sempre i Rigarai, si affaccia qui una cultura del desiderio, della sua trasformazione e condivisione che ancora di fatto non conosciamo. Un cammino di verticalizzazione dell'energia senza solo sublimarla, senza farne solo dimensione agatica, senza disperdere l'eros eppure trascendendolo. Capite? Perché anche qua il punto è anche qui delicato, cioè esistono tante visioni di l'eros e poi lo trascendo. Però in questo trascendimento dell'eros e verticalizzazione dell'eros rischia che l'eros si perde, e Dante invece in questi brani tende sempre a tenere in equilibrio le due cose, cioè come se si mantenesse sempre. E come si fa? Adesso è un'arte e c'è bisogno di un'antropologia che non abbiamo, non abbiamo ufficialmente, abbiamo un'antropologia limitata. Non, se pensate a quella dell'Homo Economicus che ci presentano, vabbè, quella è da mettersi le mani nei capelli, evidentemente, non siamo neanche uomini, siamo consumatori. Qui invece c'è appunto un'antropologia che articoli il corporeo, lo spirituale, evidentemente, l'uomo erotico, l'uomo agapico, e quindi è una nuova, potremmo dire un nuovo umanesimo, insomma, come il vostro centro, appunto, che si deve in qualche modo costruire, di cui c'è grande urgenza, almeno dal punto di vista culturale. Questo poi non vieta che le persone riescano a vivere anche queste dimensioni, no? Naturalmente, perché adesso il piano è storico e allora storicamente questa cultura è nascente. Dal punto di vista invece del vissuto, grazie a Dio, questi aspetti sono sempre, secondo me, stati presenti anche. Non sono solo evolutivi. Io, anzi, dico la verità, sono solo dell'aspetto evolutivo. Cioè, nel senso, la concretizzazione storica, se stiamo aspettando la concretizzazione storica, non la vediamo noi. Quindi è per questo che dobbiamo anche sempre tornare al presente. E questo presente ci permette di vivere questa cosa. Cioè, credo che Dante racconti qualcosa che si vive, non solo che si vivrà nell'altra vita oppure nel futuro, perché il futuro è un'altra storia dell'altra vita, cioè, sotto alcuni punti di vista l'altra vita è sopra, il futuro è dopo, però fatto sta che io non lo vivo mai. Ecco, quindi la riarticolazione del corpo, la riarticolazione della mistica col corpo, la riarticolazione della mistica col desiderio, parlavamo l'altra volta della riarticolazione della mistica con la politica, e insomma è qualcosa che si costruisce, ma dall'altra è qualcosa che si può vivere. Quindi Dante lavora sui due piani, un piano in cui ci lascia qualcosa e un piano dell'istante. La commedia è anche un libro dell'istante, eh? Non dimentichiamoci mai che queste scene sono scene dell'istante. E qui racconta, anzi io direi che Dante tutta la sua opera è un racconto di un istante. È tutta un'opera per raccontare quello che lui ha vissuto in istanti. E poi dopo deve costruire, perché poi dopo quando tu vivi quegli istanti, poi dopo se li racconti ci scrivi su un libro, se sei uno scrittore, insomma, evidentemente, no? Però sono istanti. Istanti che possiamo vivere tutti, eh? Questo è anche importante, la democraticità della commedia, come vi dicevo, no? Il fatto che questo libro sia stato scritto per tutti, e che quindi non racconti qualche cosa che è di pochi eletti. Ci sono altri libri in quel tempo che vanno e che raccontano qualcosa del genere, per esempio c'è un grande mistico islamico, Ibn Arabi, che scrive più o meno contemporaneo di Dante, un po' prima, scrive dei libri in cui vanno nella stessa direzione. Il problema dei libri di Ibn Arabi è che sono veramente immensamente criptici, cioè sono sul serio difficilissimi, molto più difficili di Dante, perché Ibn Arabi lavora proprio su un piano di una cerchia di persone, non perché sia elitario, perché il suo lavoro probabilmente è questo, ma se io leggo Ibn Arabi, almeno per quelle che sono le mie esperienze, veramente faccio molta molta fatica, perché è molto difficile. Invece Dante ha questa possibilità che questo brano, pur con le difficoltà, lo capiamo tutti, è più popolare, è un fattore di questo grande poeta che abbiamo, insomma, che è molto popolare anche, che parla, che può parlare al cuore. Ecco, insomma, le altre cose che mi avete fatto notare, il rischio di sbilanciamento che diceva Beatrice, chiaramente, e che poi anche riprende di tu, evidentemente, sì, questo sbilanciamento è chiaro. Anch'io sono d'accordo, poi mi sembra prezioso che questo sbilanciamento vada o in una ipercorporeità, perso l'aspetto spirituale, o in una virtualizzazione del corpo, una negazione e virtualizzazione del corpo. Questo è tutto il discorso della tecnologia. Questo è tutto il discorso della tecnologia, un altro mito del nostro tempo, che va verso la virtualizzazione del corpo. E quindi bisogna stare attenti, eh? Cioè noi ci facciamo affascinare un sacco da queste cose della tecnologia, però dobbiamo stare attenti, la tecnologia è una filosofia dietro, non è neutra. È una balla clamorosa che la tecnologia sia neutra, è nata in Occidente la tecnologia, quindi non è neutra, è culturalmente orientata. È frutto, è una cosa geniale, ma è un qualcosa, e quindi va in un senso di smaterializzazione del corpo, comunque di disincarnazione. Il lavoro di Dante è l'incarnazione. Allora qui bisognerebbe anche vedere, non l'ho ancora fatto adesso, magari nell'ultimo incontro, bisognerebbe vedere come Dante quindi prenda questo grande simbolo dell'incarnazione cristiana e come lavori, perché per Dante l'altro grande simbolo per tenere insieme tutto questo è l'incarnazione, ma non nella cristologia che era presentata allora, ma in una cristologia che sappia realmente tenere insieme Eros e Agape, corpo, anima e spirito, cosmo, natura, resurrezione, capite? Vita, possibilità di vita adesso. Questa è la cristologia. Il grande simbolo che Dante ha è Cristo, che in modo incredibile Dante declina al femminile anche. Questo è il terremoto della commedia, eh? Cioè Beatrice è Cristo femminile anche, è Cristo donna.
Ma anche il viaggio che era stato detto nell'incontro che abbiamo fatto, interiore, poi la rinascita, il ritorno.
Sì, sì. Questo è anche proprio tutto questo ritmo cristico, potremmo dire, no? Questa passione, resurrezione, questa morte, resurrezione, che Dante legge non come qualcosa di solo storico, la resurrezione che verrà, ma invece vive in modo processuale, adesso. Quindi una rilettura della una cristologia di Dante che è una cristologia epidemistica, quindi non appunto solo storica. Questo è un altro grandissimo lavoro che fa, ma soprattutto lo fa anche in un'ottica femminile, e questo, che io conosca, è la cosa più audace che io abbia mai incontrato nella tradizione cristiana. Cioè il Cristo è rappresentato come una donna, poi vedremo, questo magari lo vediamo, ma Beatrice è anche Cristo, capite? È anche Cristo, Crista. Cioè è una Cristo femminile, e tutti i riferimenti per capire Beatrice poi vedete si addensano, infatti, ma anche qui in Vita Nuova già lo vedete, no? Dice a un certo punto: ella non parea figliolo d'uomo mortale ma di Deo, cioè
è figlia di Dio. Sì, tutti siamo figli di Dio, ma Dante non è così. Cioè, Dante usa sempre anche l'ambiguità buona, e ogni parola vuol dire 20 cose. Se uno gli diceva, ma guarda eresia, no, ma figlio di Dio nel senso che lo siamo tutti, ah va bene, bravo Dante. Capite? Però qua c'è dentro il fatto che Beatrice è figlia di Dio. Quindi è la figlia di Dio, è la figlia prediletta di Dio, c'è questo aspetto, quindi virare il... E quindi l'incontro tra uomo e donna diventa anche proprio il vertice in qualche modo per Dante. Per cui questo capite, no? Insomma, il tenere insieme questo discorso di genere che Dante fa senza chiamarlo così. Cioè Dante esce proprio dall'ottica di genere, che è un'ottica alla fine... esce dall'ottica non di genere, esce dall'ottica del medesimo, sulla quale tante volte ruota anche il nostro pensiero occidentale, torna sempre a se stesso, torna sempre allo stesso punto. Qualcuno dice, io la prendo adesso, mi va bene per un aspetto, su un altro non accetterei, il viaggio di Odisseo è un viaggio poi solo di ritorno, parte da Itaca e va a Itaca, quindi è il tipico viaggio occidentale dell'uomo che torna al medesimo. Non è solo questo evidentemente l'Odissea, però è interessante una lettura di questo genere, no? Questo è Levinas che contrappone il viaggio di Odisseo al viaggio di Abramo. Il viaggio di Abramo invece è un viaggio senza sapere dove andare, e invece è quindi aperto all'altro, al diverso, e invece il viaggio di Odisseo è un viaggio di ritorno nello stesso punto. E qui Dante scardina comunque il meccanismo dello stesso punto, del maschile che torna a se stesso, sia dal punto di vista umano, in primis dal punto di vista umano. Cioè Dante non avrebbe potuto pensare al Cristo donna se non avesse vissuto l'incontro umano con Beatrice. Questo, quello che l'ha capito più di tutti bene, era Zambrano. Sì, la Zambrano, filosofa spagnola. C'è un librettino di 20 pagine su Dante che vale quasi il 95% delle cose che ho letto su Dante. È un librettino, magari ve lo segnalo la prossima volta, non mi ricordo il titolo. Si trova 25 pagine, un frammento, un'opera che non ha mai pubblicato la Zambrano, dove capisce di Dante veramente tantissime cose, tra cui dice, certo che Beatrice è un simbolo, ma mai Dante avrebbe potuto scrivere di questa Beatrice simbolica se non avesse vissuto questo incontro, che gli uomini hanno paura, dice Zambrano, del femminile in tutta la sua potenza, quindi o la idealizzano o la demonizzano. No? E invece Dante cerca di tenere insieme tutto, la potenza della donna che lo scardina, e dall'altra però l'aspetto anche verticale della donna, ma anche la forza di natura che travolge Dante qui e che lo ritravolgerà, lo vediamo la prossima volta in Purgatorio 30, quando lui la incontrerà, sarà di nuovo travolto. Zambrano dice che in questo modo Dante è diventato donna anche lui, però, perché è diventato capace di essere travolto in qualche modo, cioè è diventato capace di essere ricettivo, profondamente ricettivo, e quindi è anche il cammino di Dante di farsi in qualche modo femminile lui stesso con questa iniziatrice femminile. Questo è Zambrano, veramente molto potente questa. Sì, con la ragione arriviamo all'amore, ma non solo. Io chiuserei così, nel senso che non stiamo solo usando, spero, la ragione, ma anche l'intuizione e la poesia di Dante, per esempio, che è più mitica che non ragionativa, anche se chiaramente la forza della ragione nella poesia di Dante si sente sempre, però, come dire, anzi dovremmo usare l'intelletto d'amore, appunto. Ecco, no? Questo intelletto d'amore che viene insieme, appunto, intellectus e amore. Se volete, anche questo è l'amore per Beatrice, intellectus e amore. Intelletto e amore, intelletto d'amore. Tutte e due le cose, ancora una volta, no? Questa stupenda donna che avete intelletto d'amore. Direi che abbiamo finito, sì, finite voi.
Sì, ma sì. Con questa chiusura del